giardino di Albert.
La 20th Century Fox e George Lucas, il regista di American Graffiti, vi offrono ora un'avventura diversa da tutto ciò che accade sul vostro pianeta. Guerre stellari.
Ecco che arrivano! Vengono troppo veloci!
La storia di un ragazzo, di una ragazza e di un universo.
Era il 1977 quando uscì il primo film di quella che sarebbe diventata la più celebre saga di fantascienza al mondo, Guerre Stellari. Nel 1977 io non ero ancora nato, lo so, non è una notizia, solo per dire che quelle storie hanno attraversato generazioni. In pochi anni, al primo film, Una nuova speranza, che poi sarebbe diventato il quarto di 9 episodi, ne seguirono altri due. Fu la prima trilogia. L'ultimo episodio della saga è del 2019. Cavalieri Jedi, spade laser, astronavi, personaggi come Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Han Solo, Darth Vader e poi decine di stelle e pianeti, Alderaan, Tatooine, Naboo e altrettante civiltà aliene. Quei primi film crearono un immaginario fantascientifico nuovo, fatto di forme e parole uscite dalla fantasia di George Lucas, regista, sceneggiatore, produttore americano, insomma un pezzo di storia del cinema.
Guerre stellari, un miliardo di anni per essere realizzato. Sta per arrivare alla vostra galassia.
Quest'anno ricorrono i 50 anni da quando Lucas fondò la Lucasfilm, la casa di produzione dove tutto è nato. E oggi nel Giardino della Scienza parleremo di questa grande epopea, alla nostra maniera, esplorando gli intrecci fra scienza e fantascienza, sotto la guida esperta e appassionata di uno che conosce bene l'universo, non solo quello di Star Wars, Luca Perry, astrofisico, divulgatore, autore di La scienza di Guerre Stellari, edito da Rizzoli. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, lontana, è il nostro episodio 1, la minaccia fantasma, ovvero l'inizio di una passione, quando il piccolo Anakin Skywalker sognò di volare.
La mia passione è nata quando avevo circa una decina d'anni, che si è iniziato a parlare del primo film della trilogia prequel, quindi di episodio 1, La minaccia fantasma, che poi uscì nel 99. Vedevo che tutti erano entusiasti di questa uscita imminente e quindi mi sono detto, va bene, cerchiamo di capire perché. E recuperai dei vecchi VHS, quindi delle vecchie videocassette, per guardare la trilogia originaria, che poi mi appassionò, mi fece sognare. Credo che alla base di tutto, oltre al marketing, che ovviamente è stato gestito molto bene, però possiamo dire che questa cosa vale dagli anni 90 in avanti. Una buona parte della fantascienza pre-Star Wars, diciamo, viaggiava sì nello spazio, ma magari in qualcosa di un po' più realistico, pianeti vicini alla Terra oppure sistemi planetari vicini al sistema solare. Star Wars ha proprio deciso di dare uno stacco netto, ha detto: quello che io vi mostro è successo davvero, ma è successo in una galassia lontanissima che non ha niente a che fare con la nostra, e quindi quello che ci sta arrivando è una specie di mitologia, perché è tutto già avvenuto ma miliardi di anni fa, tanto tempo fa, in una galassia molto lontana. Io credo che il sogno e la capacità di far sognare siano alla base di tutto quello che è la passione per Star Wars.
Come si fa a non sognare se hai la galassia come orizzonte e come sottofondo una musica da Oscar come quella firmata da John Williams? A bordo di navi come il Millennium Falcon del comandante Han Solo, da bambino immaginavo di viaggiare da una stella all'altra. E di stelle ce ne sono. In Star Wars si parla di una galassia con migliaia di stelle di sistemi planetari. Ma come spesso accade, la realtà supera la fantasia. Se prendiamo la nostra galassia, la Via Lattea, una galassia di medie dimensioni, di stelle ne ha 200 miliardi e probabilmente 600 miliardi di pianeti. Chissà poi quanti sono quelli abitati e chissà da quali forme di vita. Il problema è che per spostarci da una stella all'altra, se volessimo incontrare qualcuna di queste civiltà, sarebbe utile quantomeno avere l'iperguida del Millennium Falcon per viaggiare alla velocità della luce, ammesso che sia possibile. Ma anche così servirebbero tempi enormi. Episodio 2. L'attacco dei cloni. Ovvero, com'è difficile incontrarsi lassù fra le stelle.
Pensavamo magari negli anni 60 che da lì a breve avremmo esplorato lo spazio. Abbiamo dovuto scontrarci con quella che è la realtà fisica invece e i limiti fisici che noi abbiamo, perché la velocità della luce, oltre a essere la massima raggiungibile, è anche irraggiungibile da qualunque cosa abbia una massa. Bisognerebbe non avere massa, essere un po' come pura energia per raggiungere quella velocità. E la luce, che è velocissima, comunque ci mette ore, se non giorni, per uscire dal sistema solare. La stella a noi più vicina, che è Proxima Centauri, a noi più vicina ovviamente oltre al Sole, è a 4,23 anni luce, vuol dire che la luce ci mette oltre 4 anni a percorrere quella strada. Ogni anno luce sono 9.500 miliardi di chilometri. Con la sonda più veloce che abbiamo mai lanciato, la Parker Probe, che noi stiamo mandando verso il Sole per studiare più vicino possibile la nostra stella, questa sonda arriverà a una velocità massima di circa 170 km al secondo, che già per noi sono inimmaginabili. Eppure per fare un viaggio di 4 anni luce con quella sonda ci metteremmo veramente migliaia di anni. Noi al momento stiamo pensando di riuscire a produrre delle microsonde, che siano grandi quanto dei chip di un computer, che possano viaggiare a un quinto della velocità della luce. Ma comunque anche con questa velocità estrema noi ci impiegheremmo oltre 20 anni per arrivare alla stella a noi più vicina.
Se poi consideriamo che il diametro della nostra galassia è oltre 100.000 anni luce, come si fa anche solo a ipotizzare di visitare un'altra galassia? Non sembra possibile. Forse, come suggerisce la fantascienza, dovremmo pensare ad altre strade. Magari all'iperspazio? E qui le cose si fanno più complicate. Saltiamo l'episodio 3, La vendetta dei Sith, che chiude il ciclo pensato da Lucas. Riprendiamo dall'episodio 4, il primo, quello del 1977, Una nuova speranza. Ovvero, quella volta che per sconfiggere il lato oscuro della Forza ci siamo affidati a un contrabbandiere e alla sua nave capace di viaggiare nell'iperspazio.
Noi conosciamo tre dimensioni, altezza, larghezza e profondità, ma in realtà per i fisici c'è una quarta dimensione che invece nella nostra vita quotidiana sembra scorrere per i fatti suoi e avere una vita propria, cioè il tempo. Ecco, lo spazio-tempo è quello in cui siamo immersi tutti noi, è una specie di telo elastico su cui noi siamo, in realtà dentro cui siamo immersi. La cosa interessante che dice Einstein è che questo telo viene deformato dalla gravità, cioè le masse che sono posate su questo telo vanno a deformare, a creare delle conche, a stirare o a contrarre il telo, e questo fa sì che lo spazio e il tempo possano contrarsi. Se noi immaginiamo il nostro telo dello spazio-tempo, quindi questo telo elastico, e immaginiamo di prendere due lembi esterni del telo e, piegando il telo, di farli combaciare, in quel momento noi avremmo creato una scorciatoia, perché normalmente avremmo dovuto attraversare tutto il telo per passare da un punto all'altro, ma se io piego il telo e li faccio combaciare, quei due estremi, posso passare da uno all'altro facendo molta meno strada. Su quel telo ci sono tre dimensioni spaziali e una temporale, una cosa che non riusciamo in realtà a immaginarci. Il nostro cervello purtroppo con l'immaginazione si ferma alle tre dimensioni. Ma se io lo sto piegando, vuol dire che sto sfruttando uno spazio più esteso di quelle quattro dimensioni. Questa cosa a cinque dimensioni viene chiamata iperspazio.
Viaggiare nell'iperspazio non è come spargere fertilizzanti da un aeroplano. Senza i dati esatti potremmo volare attraverso una stella o avvicinarci troppo a una supernova. E il vostro viaggio finirebbe prima di cominciare.
Al momento c'è chi dice che magari l'universo non ne ha 5 di dimensioni, ma addirittura 7 o 21. Hanno poi un po' sparato tutti i numeri della tombola a riguardo. Quello che viene detto in Star Wars è una specie di estratto da questo iperspazio. Questa dimensione in più rispetto allo spazio-tempo è una specie di tunnel che mi permette di muovermi su tutto il telo dello spazio-tempo senza incontrare ostacoli, e posso viaggiare addirittura più veloce della luce. E questo perché sono presenti delle particelle particolari che possono superare la velocità della luce. Queste particelle si chiamano tachioni e magari qualcuno appassionato di un'altra saga, quella di Ritorno al Futuro, se li ricorderà. Sono delle particelle che sono state ipotizzate davvero nella scienza, però mai verificate né mai osservate. Ma questi tachioni sono stati ipotizzati e quindi cosa ha fatto George Lucas? Li ha presi, li ha infilati nella quinta dimensione, anche questa cosa è stata ipotizzata, ha unito le due cose e ha detto: se io mi infilo in quella nuova dimensione, in quel tunnel particolare, posso viaggiare più veloce della luce perché i tachioni spingono la mia astronave.
Tachioni, iperspazio, spazio-tempo e velocità della luce. Le parole costruiscono il mondo e anche se non ne comprendiamo appieno il significato, alimentano il nostro immaginario. Ma sono anche la prova che la fantascienza pesca dalla scienza reale. Anzi, le due si mescolano. E qui sta la forza di una storia che diventa credibile, immaginabile. Episodio 5. Per molti il film più bello. L'impero colpisce ancora, ovvero l'importanza di avere un maestro che ti mostra la via della forza. Luca Perri, fra scienza e fantascienza, chi è il discepolo e chi il maestro?
Scienza e fantascienza si supportano da sempre. È capitato spessissimo che la scienza si sia ispirata alla fantascienza. Da questo punto di vista, in Star Wars ci sono una serie di esempi enormi. Star Wars mostra per la prima volta al cinema un braccio bionico praticamente indistinguibile da uno umano. Luke Skywalker perde un braccio che viene tagliato da Darth Vader e l'avambraccio e la mano vengono sostituiti da un braccio bionico. Ecco, al momento uno dei prototipi più avanzati di braccio bionico si chiama Luke Arm, proprio in onore di Luke Skywalker. Ma Star Wars nel primo film del 77 mostra al mondo una tecnologia che all'epoca non esisteva se non nella testa, nella mente degli sceneggiatori di Star Wars, appunto, quella dell'ologramma tridimensionale, la famosa frase di Leia Organa, aiutami Obi-Wan Kenobi, sei la mia unica speranza. Ecco, quello ha mostrato alla società una tecnologia futuribile quanto vogliamo, ma anche, diciamo, realistica, immaginabile. Oggi noi facciamo moltissima ricerca sugli ologrammi e quindi magari a breve avremo davvero una comunicazione a ologrammi tridimensionali, chi lo sa, qualcosa abbiamo già fatto. Ma spesso invece Star Wars ha attinto dalla scienza vera e poi ha ispirato a sua volta la scienza nello stesso ambito. Un esempio su tutti è il motore con cui funzionano i TIE Fighter, le navette dei diversamente buoni di Star Wars, quelle con le ali verticali. TIE, T-I-E, sta per Twin Ion Engines, cioè propulsori a ioni gemelli. Il propulsore a ioni, cioè un motore che utilizza delle particelle cariche per spostarsi, esiste davvero, esisteva su carta, è stato ipotizzato nel 1929, è stato costruito un prototipo che funzionava per una mezz'oretta e basta in alta atmosfera negli anni 60. George Lucas lo prende, lo potenzia con la fantasia e quindi crea delle navette funzionanti, diciamo, sia nello spazio profondo che nell'atmosfera. E noi poi, guardando quelle navette, abbiamo cercato di potenziare quello che era solo un prototipo che funzionava un po' poco, e nel 98 noi abbiamo creato un propulsore che sulla sonda Deep Space One ha potuto portare appunto una nostra sonda nello spazio profondo, e ad oggi almeno una dozzina di sonde sono andate nello spazio profondo utilizzando questo propulsore.
Mi piace l'immagine della fantascienza che prende idee scientifiche, oggetti tecnologici e li potenzia con la fantasia. Del resto gli scienziati sono persone, sono stati bambini, hanno sognato e coltivato i semi della fantasia per raccoglierne i frutti una volta diventati adulti. Ma oltre a questo rapporto virtuoso, non nascondiamoci, l'universo fantastico di Star Wars è costellato anche di grandi cantonate, a cui magari la maggior parte di noi non fa caso, ma per uno che ha studiato bene la fisica, come il nostro Luca Perri, devono essere bocconi piuttosto indigesti da mandar giù. Episodio 6. Il ritorno dello Jedi. Ovvero, la cantonata più grande è credere che ci sia un'unica verità.
Ce ne sono diverse, ma forse la peggiore, no beh oddio, non lo so, me la potrei giocare, ma diciamo che ce ne sono un paio che a me hanno fatto veramente ghiacciare il sangue. Una è nel penultimo film, che è episodio 8, che comincia con un bombardamento da un'astronave all'altra, solo che in questo bombardamento vengono sganciate verticalmente delle bombe sulla nave sottostante. Peccato che nello spazio, in assenza di peso, tutto fluttua e quindi se io sgancio, rilascio una bomba, questa non cade da nessuna parte, galleggia, rimane lì. Però forse la cantonata peggiore è legata al primo film del 77, in cui a un certo punto Luke Skywalker e Obi-Wan, proprio quasi all'inizio della saga, devono scappare da Tatooine, il pianeta su cui comincia tutto, e quindi vanno da Han Solo e gli chiedono un passaggio con la sua nave, il Millennium Falcon, e Han Solo gli dice ok, ve lo do io, però mi dovete dare un sacco di soldi, vabbè questo è l'ultimo dei problemi, ma Obi-Wan Kenobi chiede a Han Solo, la tua nave è veloce? E lui, per vantarsi, un po' sbruffone come è, gli dice, mio caro, la nave ha percorso la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. E questa frase viene detta per sottolineare, insomma, quanto sia veloce la sua nave. E quindi il parsec dovrebbe essere un'unità di misura del tempo, cioè io ho percorso un tragitto in meno di tot tempo. Peccato che il parsec, che esiste in fisica, è un'unità di misura della lunghezza. È un po' come dire che io con la mia auto ho percorso il tragitto da Milano a Roma in 600 chilometri.
Ian Solo, sono il comandante del Millennium Falcon. Chewie dice che state cercando un passaggio per il sistema di Alden.
Sì, esatto. Se la tua nave è veloce.
Cosa? Come? Non hai mai sentito nominare il Millennium Falcon?
Veramente no.
È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
E vabbè, cantonate a parte, dopo tutto Han Solo è un simpatico spaccone, gli perdoniamo anche questo scivolone. Ma resta ancora un punto da chiarire, una questione cruciale per molti fan di Guerre Stellari. E parliamo dell'oggetto cult, il più iconico di tutta la saga, e cioè l'arma dei Cavalieri Jedi, la spada laser. Sarà mai possibile realizzarne una? L'abbiamo chiesto a Luca Perri, fisico appassionato di fantascienza e, ricordiamolo, autore del libro La scienza di Guerre Stellari. Episodio 7. Il risveglio della forza, ovvero storie di cappa e spada laser.
Questo è un caso in cui appunto la fantascienza ha ispirato moltissimo la scienza vera, che ha cercato in ogni modo di raggiungere quella cosa, però alla fine i risultati a cui arriviamo ci fanno pensare che probabilmente la spada laser non la costruiremo mai. Il laser io lo sparo, va dritto, ma visto lateralmente non è che io vedo tutto il fascio laser. Questo perché il laser, a meno che non rifletta su qualcosa che c'è nel mezzo, non è visibile. Se lo voglio rendere visibile, devo combattere tipo nella nebbia o fumare sulla lama, cioè situazioni non pratiche. Il secondo problema è che il laser prosegue all'infinito la sua corsa, a meno che non venga assorbito da qualcosa a un certo punto. Ecco, avere una lama infinita vuol dire che io la agito e decapito tutti i miei amici alle mie spalle. Potrebbe essere poco gestibile. Non parlo della potenza, perché sarebbe quella sufficiente a alimentare 15.000 abitazioni, quindi lascio stare su quello e su come la possa alimentare una roba del genere, ma c'è un problema fondamentale, che se io prendo due raggi laser e li faccio cozzare l'uno sull'altro, in realtà non cozzano, cioè si passano l'uno attraverso l'altro, e quindi due spadaccini con una spada laser in realtà agitano a caso un fascio laser attorno a loro e di certo non possono combattere facendo parate, attacchi e risposte varie.
E questo è un duro colpo per chi ha sognato duelli cavallereschi a colpi di spade fluorescenti. Episodio 8. Gli ultimi Jedi. Ovvero, su spade laser e cavalieri Jedi meglio sospendere la nostra incredulità. Del resto, parliamo comunque di un prodotto della fantasia. Al di là di tutto, lontano nel tempo e nello spazio, c'è un ultimo aspetto che riguarda il futuro della nostra società e che emerge dall'epopea di Guerre Stellari, come succedeva un tempo con i grandi miti. Quale società vogliamo costruire in un futuro che a ben guardare non è poi così remoto? Da cittadini cosmici, seppur alle prime armi, dovremo cominciare a porci alcuni problemi Per esempio quello di come condividere le risorse che sono là fuori, nello spazio, come ci spiega bene il nostro ospite, Luca Perri. Ultimo episodio, l'ascesa di Skywalker, ovvero la speranza di una vita libera e pacifica per tutti.
Sono dei temi che dovremo affrontare in realtà non in un futuro remoto, ma che abbiamo già affrontato in passato e che stiamo già affrontando. Perché se io vado sulla Luna e pianto la bandiera statunitense, questo vuol dire che la Luna è degli statunitensi? Ovviamente si discusse molto su questa cosa, si arrivò anche a una serie di trattati che però non sono stati poi ratificati sempre, per cui in realtà tutto ciò che c'è lì fuori nello spazio è di proprietà di tutta l'umanità. Posto che questa cosa è un attimo arrogante, diciamo che lo scopo alla base era che l'esplorazione può essere sì fatta da singole nazioni, ma possedere qualcosa non è possibile. E adesso si sta discutendo tantissimo della questione asteroidi. Esistono milioni di asteroidi solo nel nostro sistema solare e questi asteroidi sono ricchissimi di metalli preziosi, sono ricchissimi magari di gemme, abbiamo trovato asteroidi che da soli contengono più platino di tutto quello presente sulla Terra e si sta discutendo sempre più spesso di come utilizzarli per scopi minerari. Ecco, questo ovviamente ha aperto un dibattito che per quanto riguarda ad esempio gli Stati Uniti va avanti fin dall'amministrazione Obama, perché gli Stati Uniti vorrebbero che lo sfruttamento minerario fosse a disposizione, diciamo, del primo che ci arriva. E quindi su questa cosa si sta discutendo. Io temo in realtà che poi si giunga a un nulla di fatto dal punto di vista degli accordi. La speranza è che, così come Star Wars, ma anche altra fantascienza, hanno mostrato che a un certo punto, soprattutto quando si va verso lo spazio sempre più ampio, e non si ha a che fare tra bisticci fra razze aliene, diciamo, a un certo punto ci si renda conto che come umanità siamo tutti sulla stessa barca, che tra l'altro è molto piccola e molto fragile, e che quindi forse conviene collaborare.
Grazie a Luca Perri che ci ha accompagnato in questo viaggio fantastico nell'universo di Star Wars. Un grande scrittore di fantascienza, Ray Bradbury, diceva: «La fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi». Star Wars è un racconto mitologico che fa parte della nostra cultura, una bella storia, e le storie servono a immaginare e costruire il futuro. Ed è quello che amo di più, ogni volta che mi siedo sul divano con mio figlio e insieme ci guardiamo l'ennesimo episodio della saga. Che la forza sia con voi, sempre.